Buonasera amici di Radio Atlanta Milano e benvenuti. Questa è Radio Lumière, la musica nel cinema. Lisa Mazzotti
e Stefano Zegrino insieme questa domenica ancora tra le 21 e le 22.
E poi siamo in replica notturna il giovedì dopo le 23.
Sì, in nottata più o meno.
In nottata. Bene, spero abbiate passato una buona settimana. Noi sicuramente siamo qui e vi parliamo di cinema, colonne sonore, approfondimenti vari, sperando appunto di divertirvi in questa ora che passeremo insieme. Iniziamo con il film La mia super ex ragazza, My Super Ex Girlfriend. È un film del 2006 diretto da Ivan Reitman con protagonista Uma Thurman.
E quindi sarà un bel film.
È un bel film, sì, adesso poi ne parliamo, ti racconto, eh?
Sì.
Un classico titolo secondo me improponibile, ma questa volta è proprio la traduzione letteraria del titolo originale, cioè My Super Ex Girlfriend. Io immagino sempre poi quando escono i famosi cartelloni uno che si trova la mia super ex ragazza.
Dice allora come mai l'hai lasciata?
Esatto. Comunque qui stiamo parlando proprio di un regista, Ivan Reitman, che di titoli originali se ne intende perché è conosciuto soprattutto per aver diretto il film Ghostbuster, la Cappa Fantasmi, e poi nel 1979 aveva fatto anche un film intitolato Polpette Meatballs, quindi diciamo di titoli se ne intende, però Ghostbuster è stato un successo veramente planetario. Ma tornando al film La mia super ex ragazza, sono convinto che avrebbe meritato più successo almeno qui in Italia. Certo, la trama è abbastanza banale e scontata, si parla dell'architetto Massander che si fidanza con la direttrice di galleria Jenny Johnson, che in realtà è G-Girls, la supereroina che difende i newyorkesi dalla criminalità, una specie di Superman però donna, Superwoman. A un certo punto però lui la lascia perché lei è troppo gelosa e si fidanza con un'altra ragazza, e allora Jenny si vendica ridicolizzando Matt, sfruttando i suoi superpoteri, però lui si arrabbia e cosa fa? Chiede aiuto al professor Bedlam, il peggior nemico di Jenny, che gli mostrerà il pezzo di meteorite che farà perdere i superpoteri a Jenny. Insomma, un po' una storia che riprende anche quella di Superman,
eh? Certo.
Là c'è la criptonite, qui c'è il meteorite.
Infatti, al femminile però.
Insomma, cara Lisa, il film La mia super ex ragazza è sorretto in gran parte
dalla grande Uma Thurman. Ma grande in tutti i sensi, anche perché è altissima.
È molto brava, insomma.
È molto brava.
Comunque uno di quei film simpatici, rilassanti, di quelli che io amo vedere sul divano, sai, sgranocchiando qualche schifezza, di quelli che ti fanno ingrassare.
Però all'interno della colonna sonora c'era un brano un po' datato oramai, però molto bello, che era She Drives Me Crazy di Fine Young Cannibals, che noi stiamo per ascoltare.
Thank you. Radio Atlanta Milano, Onda Vinilica, il meglio della musica in vinile.
Voi come state? Noi siamo più o meno tutti raffreddati, un po' di mal di gola, la voce, quindi in qualche momento tremerà, ma voi fate finta di niente.
Ma questa musichetta dove ci ha portato?
Ma dove ci ha portato? A Parigi, naturalmente, insieme ad Amélie, al favoloso mondo di Amélie. Sicuramente molti di voi si ricorderanno questo film perché è stato molto importante quando è uscito. Addirittura partecipò agli Oscar e vinse dei premi. Uscì nel 2001, quindi sono passati tantissimi anni.
Sì.
Come sarà diventata Audrey Tautou la protagonista, che deve il suo nome a Audrey Hepburn, perché pare che i suoi genitori fossero affascinati da questa meravigliosa attrice che è stata,
che è
Audrey,
molto, molto bella, molto carina,
e quindi abbiano dato il nome suo alla figlia. Allora, diciamo due parole sulla trama, che è abbastanza complessa tutto sommato.
Racconta.
Per cui sì, non
anche
vi annoierò.
Io non l'ho mai
tu...
visto questo film.
Come non hai mai visto?
L'ho sempre... Sai quando ti capita di vedere i film un po' a pezzi? Purtroppo è così.
Non posso crederci.
Infatti sono curioso di sentire.
Perché tu ami più i film d'avventura, i film, quei
no,
film
in genere sono
americanacci.
Un po' bocca buona. Però qualche film ogni tanto mi sfugge oppure.
Io adoro invece i film francesi, dove si parla e non succede mai niente. Invece nel favoloso mondo di Amélie succedono tante cose. Dunque, lei lavora come cameriera in un bar di Montmartre, il Café des Deux Moulins. Tra l'altro, piccola curiosità, questo Café des Deux Moulins stava per fallire. Però, chissà com'è, il regista del film rimase affascinato da questo locale e quindi ci girò il film. Che cosa successe? Che è uno dei posti più frequentati di Parigi. Vabbè, questa è stata un'opera buona. Allora, torniamo ad Amélie. Amélie, col suo lavoro al bar, ha una vita tutto sommato abbastanza monotona, perché va a fare visita all'anziano padre che è rimasto vedovo. Qualcuno di voi si ricorda la prima scena del film, quando la madre, poveretta, che si trova davanti a una chiesa e un suicida che si getta dall'alto praticamente la uccide, cade su di lei, è tutto tristissimo, l'inizio è tristissimo, però è molto bello il film perché c'è anche una voce narrante che accompagna tutto lo svolgimento. Vabbè, torniamo sempre alla povera Amélie, fa visita al padre, ha dei passatempi molto molto particolari, per esempio le piace spezzare la crosta della crème brûlée col cucchiaino, voi lo fate? Ma chissà. Fa rimbalzare i sassi sul Canal Saint-Martin, immerge le dita nei legumi e tutto questo la rende felice. E a questo punto, la storia è molto lunga e complessa, non starò a raccontarvela, vi dirò soltanto che lei, a un certo punto, trova per caso una scatoletta dietro una piastrella di un muro del suo appartamento e, aprendo il tutto, trova al suo interno una scatola con piccoli ricordi, giocattoli, che lei pensa appartenesse a un bambino in tempi lontani. E tutto il film si svolge sulla ricerca del proprietario di questa scatola. Alla fine ce la farà e vogliamo ascoltare la voce di Amélie in italiano.
Il venerdì sera Amélie va al cinema.
Mi piace molto voltarmi nel buio e osservare le facce degli altri spettatori.
Prima che arriverai in fondo alla passerella.
E poi mi piace cogliere quei particolari che nessuno noterà mai. Invece non mi piace nei vecchi film americani quando il guidatore non guarda la strada.
Non ci sono uomini nella vita di Amélie. Ci ha provato un paio di volte, ma il risultato non è stato all'altezza delle sue aspettative. In compenso, coltiva un gusto particolare per i piccoli piaceri. Tuffare la mano in un sacco di legumi, rompere la crosta della crème brûlée con la punta del cucchiaino e far rimbalzare i sassi sul canale Saint-Martin.
Era quello che avevi raccontato prima.
Esattamente,
della vita.
Esattamente.
Il tuo racconto mi ha convinto, credo.
È vero, non me lo sono inventato, sembrava un po' strano. Volevo solo ricordarvi che in realtà le scene di interni non sono state girate in Francia, ma a Colonia, in Germania, al Colonium Studium. E invece gli esterni quasi tutti a Parigi, e quindi si vede sempre, che so, la Gare de Lyon, la Gare de l'Est. Ci sono molte stazioni all'interno di questo film.
Beh, hai parlato prima dei successi di questo film, 5 nomination agli Oscar come miglior film straniero, sceneggiatura, fotografia, scenografia e miglior sonoro, grande successo nei paesi europei ma soprattutto anche negli Stati Uniti. Quello è stato un po' una sorpresa perché nel 2001, proprio l'anno d'uscita, è stato il 24esimo film più visto al mondo e il primo tra i film di non produzione statunitense ad essere proprio visto negli Stati Uniti, quindi grande successo.
Infatti una cosa abbastanza rara perché i film europei insomma non sono così diffusi e non piacciono così tanto in America. E invece questo ha ottenuto un grande successo e il tutto ha permesso alla nostra Audrey Tautou di aprirsi un varco anche nel mondo hollywoodiano.
Certo. Noi allora salutiamo Amélie con un breve brano ancora tratto dalla colonna sonora. We'll be right back.
Radio Atlanta Milano, Onda Vinilica, il meglio della musica in vinile.
Bene.
Radio Atlanta
Milano, il favoloso mondo da Milì, mi hai convinto, andrò a vedere il film e anche la colonna sonora, devo dire che mi piace, mi mette allegria.
Allegria.
Quindi. Parliamo di un altro film, di un altro genere completamente, Edward e Wallis, film uscito nelle sale italiane nel giugno del 2012 per la regia di Madonna, la cantante proprio, era il suo secondo film dopo il Sacro e Profano. Due storie parallele sono quelle di Wally Winthrop e Wally Simpson, separate da un arco temporale di circa 60 anni. Wally vive un rapporto infelice con il marito ed è ossessionata dalla vicenda di Wally Simpson.
Sì, sì.
La protagonista della storia d'amore
con Edoardo, esatto, Ottavo. Che rinunciò al trono inglese proprio per amore di Wally Simpson.
A quei tempi è una storia che fece scalpore e scandalizzò l'opinione pubblica inglese proprio negli anni 30. Il re Edoardo rinunciò alla corona inglese in favore del fratello Bertie.
Padre di Elisabetta.
Il padre di Elisabetta, che poi anche su Bertie è stato fatto un film.
E certo, per i reali inglesi c'è sempre posto al cinema.
Questa è buona. Comunque Edward Wallis ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per la miglior canzone originale, guarda caso proprio della regista Madonna, con Masterpiece, che noi ci ascoltiamo. If you were the Mona Lisa, you'd be hanging. We'll be right back.
cosa sta pensando?
A come ci si deve sentire ad essere amati così tanto.
Tutte le ragazze americane sono così brave a ballare.
Non saprei, signore. Non ho ballato con tutte.
Buon compleanno, Wee.
Chi è Wee?
Wallis Edward.
Non ho mai conosciuto nessuno che fosse talmente ossessionato da una persona come lui lo era da lei.
La tua famiglia non lo consentirà mai. Il primo ministro non lo consentirà.
Allora rinuncerò al trono.
E io diventerò la donna più disprezzata al mondo.
Le bambine adorano le favole.
Il popolo di Londra è rimasto attonito.
Mi trovo nell'impossibilità di adempiere ai miei doveri di re senza il sostegno della donna che amo.
Il mondo intero le si è rivoltato contro, ma lei non ha mai desistito. È sopravvissuta.
Radio Atlanta Milano, Onda Vinilica, il meglio della musica in vinile.
Ma quanto si parla d'amore stasera, a Radio Lumiere.
E continuiamo ancora alla grande.
E continuiamo, per carità. L'ora è abbastanza adatta, tutto sommato. Avete appena finito di cenare, quindi siete un po' obnubilati, magari un po' anche da quello che avete bevuto, oltre che da quello che avete mangiato. E siete pronti per ascoltare qualcosa che riguarda l'insonnia d'amore. Ti ricordi questo film?
Bellissimo, bellissimo.
La storia non originalissima, però abbastanza divertente. Nel romanticismo della trama, Sam rimane vedovo, inconsolabile, cambia città portandosi dietro il figlioletto Jonah, e il bambino non trova di meglio che rivolgersi a una radio, e quindi il caso di Sam diventa nazionale, tanto che affascina anche una giornalista che si chiama Annie Reid, che sta a Baltimora, però quindi dall'altra parte degli Stati Uniti rispetto a Seattle. E nel frattempo Sam comincia a ricevere una marea di lettere di aspiranti mogli, e il figlioletto tra tutte pesca proprio quella di Annie, e dopo tutta una serie di vicende ci si ritroverà a New York in cima all'Empire State Building il giorno di San Valentino.
Potremmo fare anche noi una trasmissione così per tutti gli insonni o per tutti quelli che hanno problemi. C'era certo. Questa figura della dottoressa Filstone che raccontava e si sentiva in sottofondo. Potresti interpretarla tu e io magari un fantomatico dottore esperto
sì.
In amori.
Ma guarda, potrebbe essere interessante magari in tarda serata.
Lo proponiamo al direttore?
Sì.
Che dici?
Che sarà felicissimo di questa idea. Allora, ricordiamo gli interpreti principali, che sono Meg Ryan e Tom Hanks. Questo film, tra l'altro, fece riscoprire una vecchia pellicola con Cary Grant e
vero.
Deborah Kerr. Ecco, perché se ne parla tanto all'interno di Insonnia d'amore, intendo, perché il film a cui si riferiscono è Un amore splendido, che appunto poi venne noleggiato, riscoperto e visto. Questo era successo anche in Italia, comunque. C'è una cosa carina da dire, ci sono dei riferimenti ad altri film ancora, tipo Meg Ryan. Voi vi ricorderete sicuramente in Harry ti presento Sally, che lei ordina alla tavola calda dei cibi e dice sempre con qualcosa a parte, e in effetti c'è proprio una battuta all'interno di Insonnia d'amore quando la protagonista chiede un tè con una bustina a parte.
Bellissimo. Noi ci ascoltiamo adesso un breve contributo proprio dal film Insonnia d'amore.
Sono il dottor Marcia Filson di Network America.
Ok, cosa vendete stasera? Una microghiacciaia portatile o un set di spazzole?
Non vendo nulla, voglio solo aiutarla. Voglio che lei sappia che suo figlio ha chiamato e mi ha chiesto dei consigli su come lei potrebbe fare per trovarsi una nuova moglie.
Lei chi è?
Il dottor Marcia Filson di Network America. E lei è in onda.
Hai chiamato un'emittente radiofonica?
Sam, mi sente?
Sì.
Suo figlio sente che da quando è morta sua moglie, lei è molto, molto infelice. Ed è realmente preoccupato per lei.
Oh. Ehi, vieni fuori di lì. Forza, non ce la faccio ad affrontarla da solo.
Credo che sia molto difficile per lui parlarne con lei. E pensavo che forse potremmo farlo noi due. Farebbe sentire Jonah un po' meglio. Sam.
Parla con lei, papà. È un dottore.
In cosa? Dottore potrebbe essere solo il suo nome.
Ti prego.
Sam, è il suo desiderio di Natale.
Vabbè.
È bellissimo.
Sì, abbiamo sentito le voci dei tre protagonisti. Oltre a Meg Ryan e Tom Hanks, abbiamo anche il piccolo
grande,
il bimbo, bravissimo, doppiato benissimo, tra l'altro.
Vogliamo parlare della regista di questo film?
Sì, Nora Ephron. Nora Ephron è stato un personaggio molto interessante. Lei, tra l'altro, era una giornalista e una sceneggiatrice molto importante. Tornando indietro nel tempo, possiamo pensare a Silkwood, quello con Cher e Meryl Streep, oppure Harry ti presento Sally, fantastico, o Avviso di chiamata, il film di e con Diane Keaton. È stata una scrittrice e poi si è data alla regia, infatti in Sogno d'amore diretto da lei. Ma aveva diretto poi anche un film con John Travolta, Agenzia Salvagente Michael, e Vita da strega con la Nicole Kidman.
Ed è una persona che purtroppo è scomparsa qualche anno fa e che...
Sì, infatti, è morta a 71 anni di leucemia. La salutiamo e la ringraziamo comunque lassù dove sta.
Per tutto quello che ha fatto e che ci ha regalato. Di Insogna d'amore poi parliamo anche della colonna sonora, che è stata sicuramente una scelta anche della regista. Ci sono brani di Louis Armstrong, Nat King Cole, Joe Cocker, Carly Simon, e direi che ci possiamo proprio ascoltare,
sì,
Carly Simon,
proprio lei,
per salutarci con Insogna d'amore.
When the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the boy, and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if all
questa Carly Simon e questa Insonnia d'amore.
Abbandoniamoli,
e adesso qualcuno inorridirà, perché io da Insogno d'amore dovrò parlare di un altro film un po' fantascientifico. Prima ho parlato della mia ex ragazza, non la mia, ma il titolo del film con Uma Thurman. Adesso ti parlo di un film che tu sicuramente avrai visto più volte,
come sempre,
e si intitola Ho sposato un'aliena, quindi anche qui parliamo di fantascienza pura.
Ci sono degli attori, però, niente male in questo film.
Sì, film del 1988, un film film che già ha 30 anni sulle spalle, diretto da Richard Benjamin, e ha protagonisti Kim Basinger, poteva farla solo lei naturalmente all'aliena,
all'epoca,
e Dan Aykroyd, quindi una bella coppia. Film molto divertente, racconta la storia di Steven Mills che lavora come fisico e vedovo da 5 anni, anche lui come Tom Hanks in Insonnia d'amore, e ha una figlia adolescente di nome Jessie. Steven studia da tempo una lontana galassia, un appassionato di astronomia, un fisico appunto, e compie esperimenti. Un giorno colpisce con il suo raggio laser questo pianeta lontano 92 anni luce dalla Terra, e da quel pianeta così lontano arriverà lei, Celeste, una stupenda aliena, perché Celeste è stata mandata dai suoi amici alieni per indagare sugli esperimenti di Steven, e ha con sé una borsa che è in grado di fare tutto, c'è anche un occhio che esce, che parla, che può imitare le voci, insomma una
tipo
cosa
quella di Mary Poppins,
tipo quella di Mary Poppins, perché appunto i suoi compagni alieni vogliono distruggere la Terra per vendicarsi del fatto che i terrestri hanno tentato invece di distruggere il loro pianeta. Ma Celeste arriva qui, fa un po' di casotto, ma non ha fatto i conti con un paio di cose che lassù, dal suo pianeta, non conoscono: il cibo e il sesso. Quindi mangia, si ubriaca e fa l'amore naturalmente con Steven, perché fra loro due sarà amore, e riusciranno poi a convincere gli alieni che non è stato un atto così, diciamo, terroristico voluto, ma solo un incidente. Quindi pace e amore fra i due pianeti. Poi c'è alla fine il fratello di Dan Aykroyd che parte, che va sul pianeta a insegnare appunto come si mangia e come si fa l'amore, quindi è un finale, diciamo, a sorpresa. Quindi però ve lo consiglio, Sposato un alieno, un film divertente come l'altro che ho detto prima, un altro di quei film da divano, proprio da super, sì, vegeto, belli tranquilli,
un film d'epoca, anche
un
perché
film
ormai insomma
d'epoca da recuperare, così come la colonna sonora. Noi ci ascoltiamo Animation, Room to Move.
Yeah.
Radio Atlanta Milano.
Adesso parliamo di un film del 1989 scritto e diretto da Jim Jarmusch. Si intitola Mystery Train, martedì notte a Memphis, interpretato tra gli altri da Joe Strummer, Steve Buscemi, Tom Waits e c'è anche Nicoletta Braschi.
Esatto. Ma come mai?
Come mai? Poi lo scopriremo.
Perché Jarmusch è molto amico di Benigni.
Sì, beh, ti ricordi poi il film Down by Law?
Sono cattiva, sì.
Sei cattiva. Beh, comunque è un film che è stato presentato in concorso al 42esimo Festival di Cannes, ha ricevuto il premio per il contributo artistico. Sono tre storie raccontate in tre episodi che si intrecciano e si svolgono contemporaneamente a Memphis, proprio nel giro di 24 ore. John Lurie, la roca voce di Tom Waits, e l'etereo Elvis Presley ci accompagnano in questo viaggio. Ora ci ascoltiamo proprio lui, Elvis Presley, con Blue Moon.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Heard me saying a prayer for someone I really could care for.
Da Mystery Train, martedì notte a Memphis, questa era Blue Moon di Elvis Presley. Che
un po' svenevole, diciamo la verità.
Un po' svenevole, sicuramente. Elvis ha una parte importante in questo film, vorrei che me lo raccontassi tu questa parte importante,
certo,
con gli episodi di Mystery,
esatto,
Train.
Esatto, tre episodi dicevamo. Il primo, lontano da Yokohama. Parla di una coppia di giovani giapponesi che alloggiano in uno squallido hotel che si chiama Arcade. Sono arrivati a Memphis per visitare i luoghi legati alla memoria di Elvis. E all'alba, dopo aver ascoltato alla radio la sua voce, che canta Blue Moon, appunto, quella che abbiamo appena sentito, sentono un colpo di pistola che arriva da una stanza vicina. Ma loro si disinteressano di tutto questo e ripartono per il Giappone. e via. Questo è il primo episodio. Il secondo, invece, parla di un fantasma che si aggira nello stesso hotel di cui parlavamo prima, l'Hotel Arcade, dove c'è anche Luisa, che condivide la stanza con Didi, una ragazza americana. Luisa è una vedova italiana che sta per tornare in patria con la salma del marito, pensate un po'. Poco prima, però, era stata avvicinata da un strano individuo, il quale diceva di avere avuto dal fantasma di Elvis l'incarico di consegnarle un pettinino. Ma nella notte in cui lei non riesce a dormire appare il fantasma di Elvis, e all'alba, quando le due ragazze stanno per partire, sentono anche loro la canzone Blue Moon e poi uno sparo. Arriviamo al terzo episodio, Perduti nello spazio. Johnny, che viene chiamato Elvis perché ha la stessa pettinatura sua, è l'ex amante di Didi, la ragazza di cui parlavamo prima, è ricercato dalla polizia perché insieme a due amici ha rapinato un negozio di liquori. I tre dove vanno a rifugiarsi, secondo voi? Nell'Hotel Arcade, dove passano una notte molto agitata. E all'alba, anche loro, dopo aver ascoltato Blue Moon, scoppia una rissa e uno di questi viene ferito da un colpo di pistola. Il colpo che tutti i clienti delle stanze vicine hanno udito proprio quella mattina. Quindi ritorniamo alla coppia dei giovani giapponesi, alle due donne e infine agli ultimi personaggi. Dunque tutti scappano mentre sono in viaggio verso l'Arkansas, sui binari sfreccia il treno in cui viaggiano Didi e la coppia dei giapponesi, appunto.
E la macchina dei ragazzi che stanno scappando con il ferito. Questo era il racconto di Lisa del film Mystery Train, Martedì notte a Memphis, e noi ci ascoltiamo un brano tratto da questo film della Bobby Blue Band.
Stay as long as you please. You give your best love to John Henry, then you bring the scraps home to me. Now if that's the way you wanna do it, I've got to draw the line. So from now on you just get your money where you spend your time. I work too hard for these pennies to be treated like a fool. And the two-time game you're trying to run on me is something I just can't use. There's too many good women out there, could use a love like mine. So from now on you just get your money where you spend your time. I'm not gonna let you worry me no more. Gonna try to catch you, and I hope you understand. I'm gonna find me another woman, and you can go on out there with your man. I'm tired of being mistreated by you. Well, I made up my mind. Get your money while you spend your time. While you spend your time, baby. Now I don't know about you right now, baby. I don't know why you're gonna spend your time. It's one thing I know, baby.
Bobby sure know where I'm gonna spend my time. I'm tired, Lord. Oh, I'm so tired. Get your money while you spend your time.
Permesso?
Oh, cazzo! Salve!
Sta bene?
Sì, benissimo. Lei deve essere Ted.
Sì, io sono Ted e lui è il mio amico John.
Salve.
Mio zio mi ha detto che voi sarete i miei primi clienti.
Ne abbiamo parlato, ma... le dispiace se le chiedo quanti anni ha?
Ne ho 26.
Ah.
Perché è un problema?
Non vorrei che il mio avvocato cantasse le canzoni di Frozen durante la ringa d'apertura.
Oh, io sono Samantha Jackson.
Ted, piacere.
Piacere di conoscerla, John.
Piacere mio.
Aspetti, qual è il suo secondo nome?
Leslie.
Oh mio Dio! Allora lei è Samuel Jackson.
Proprio come Samuel Jackson.
Chi sarebbe?
Basta guardare un film qualunque, lui è quello nero.
To shine upon me as I come undone, till I'm all alone beneath the sun. You made, oh moon, with your beam you led the way and found me love I thought was to stay. Then you went and took my love away. You mean, oh moon, oh you mean all stars above, the games that you play with me, I could find true. You're taking all the light that's left in you and saving it up for you know. Taking all the light that's left in you and saving it up for you know who you mean, oh moon, oh you mean, oh moon.
Questa musica?
È che siamo purtroppo arrivati alla fine.
Ma no, è già passata un'ora?
È già passata un'ora. Però una bella puntata, dai, abbiamo parlato di amore, film di amore, delle belle canzoni.
Sì, quasi esclusivamente.
Dai, giusto,
è vero.
Giusto così. Cosa dici? Io direi che possiamo lasciare i nostri ascoltatori con un brano tratto dalla colonna sonora del film Taken 3, L'ora della verità, film del 2015, scritto da Luc Besson e ha come protagonista Liam Neeson nei panni di Brian Mills. Il terzo film della saga inizia realizzata nel 2008 con Io vi troverò, un Liam Neeson in questa serie sempre arrabbiato, vabbè, gli fanno anche un po' di tutti i colori,
gli fanno di tutti i colori in effetti.
Comunque a 66 anni so che gli fanno e gli propongono ancora dei film di azione, ma proprio di azione di quelli dove cade dal quinto piano poi si rialza.
Ma è sempre lui?
È sempre lui.
Indistruttibile,
veramente indistruttibile.
Comunque un bravissimo attore, un uomo un po' sfortunato, diciamo, no? Ricordi la moglie che cadde sulla neve e che tra l'altro era un'attrice, la figlia di un'attrice famosissima, e purtroppo è rimasto vedovo con due bimbi.
Sì. Va bene,
su questa tristezza
basta.
Ci lasciamo, ci diamo appuntamento per la prossima domenica, sempre dalle 21 alle 22 e in replica
al giovedì dopo le 23. Lisa Mazzotti
e Stefano Zigrino vi salutano.
Buonanotte.
Give it.